Questa è la voce del mastino, Radio Bandiera Nera Verona. Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, io sono Ciarotto, questa è la voce del mastino e la redazione veronese di Radio Bandiera Nera. In questa nostra mattinata insieme, ormai appuntamento settimanale fisso con la nostra rassegna, presentiamo una puntata su un argomento sicuramente molto amato e molto ricordato. Oggi infatti parleremo della storica battaglia di El Alamein, battaglia che esaltò l'onore e il prestigio e l'audacia del nostro esercito nel secondo conflitto mondiale. Insieme a noi, e quindi ringrazio subito e saluto il nostro ospite che tra pochissimo ci raggiungerà, abbiamo Adriano Verzè che presenterà appunto questa sua rassegna. Quindi, per non togliere altri minuti alla sua presentazione, dico solo che la nostra puntata sarà appunto principalmente fissata sul tema El Alamein. Il discorso è che dietro questa battaglia, dietro questo evento storico, c'è un mondo. Infatti insieme ad Adriano andremo a vedere meglio le truppe, i reparti che presero parte a questa battaglia. In particolar modo ci soffermeremo sui paracadutisti della Brigata Folgore, a cui Adriano è particolarmente legato e poi nella seconda parte della puntata ci spiegherà il perché. Quindi io, per non rubare altro tempo, Adriano, buongiorno e a te la parola.
Ciao Cerotto e buongiorno a tutti. Intanto grazie per l'invito. Oggi sono qui perché vi parlerò in breve della storia del paracadutismo militare e poi mi collegherò a una testimonianza di Renato Migliavacca sulla battaglia di El Alamein, battaglia che lui combatté nel 185esimo reggimento artiglieria Folgore.
Beh, allora direi, Adriano, che non c'è tempo da perdere, quindi lancio una canzone, un breve momento di pausa e poi ci troviamo qua per l'inizio della nostra puntata. We'll be right back. Allora, eccoci tornati. E quando noi parliamo di battaglia di El Alamein, in realtà non parliamo di una semplice battaglia. Forse anche per questo tale scontro ha avuto anche un'importanza così elevata anche negli anni successivi nel ricordo, perché in realtà parliamo di tre battaglie ben distinte che vengono raggruppate sotto la battaglia di El Alamein. Troviamo una prima battaglia di El Alamein combattuta dal 1 al 27 luglio del 42, una seconda battaglia che è più comunemente chiamata battaglia di Alam Alfa dal 30 agosto al 5 settembre del sempre del 42, e poi troviamo l'ultima, quelli che si dividono un po' tra il significato di chiamarla terza battaglia di El Alamein, o per loro questa qua sarebbe la seconda battaglia di El Alamein, che va dal 23 ottobre al 3 novembre. Quindi capiamo che anche la situazione non è in sé una battaglia che dura, è una battaglia importante, è un importante momento di tutto il fronte diciamo nordafricano della seconda guerra mondiale. Sappiamo bene insomma che ci troviamo schieramenti, da un lato le forze dell'asse, da quell'altro gli schieramenti del Regno Unito, dell'Australia, tutti gli imperi che ci vanno dietro. Quindi troviamo la parte dell'impero anglo-indiano che combattono insieme ovviamente al Regno Unito, il Sudafrica che era sotto controllo inglese, e troviamo armate americane, canadesi e anche reparti della Francia libera. Quindi capiamo che questa qua potrebbe si potrebbe tranquillamente parlare ore e ore anche solo di queste tre battaglie, appunto per capire bene il contesto in cui ci troviamo e l'importanza e soprattutto quanto è ampio questo argomento di questa battaglia qua. Come abbiamo detto nell'introduzione, noi ci soffermeremo principalmente su due punti. Il primo punto, dove Adriano ci spiegherà il discorso del perché l'esercito italiano trova il bisogno di creare un'elite o comunque una divisione strettamente legata al paracadutismo in un certo contesto, in un certo momento di questa battaglia, e lì quindi Adriano scenderà in campo per spiegarci meglio il perché. Quindi ora, prima di iniziare, lancio un audio originale dell'Istituto Luce sulla Folgore e poi partirà Adriano.
In occasioni come questa anche i nomi recuperano tutto il loro significato poetico. La giornata è dedicata alla divisione Folgore e in onore della Folgore 150 lievi paracadutisti popolano il cielo di Mantova. Sembra meravigliosa l'avventura dell'uomo in braccio all'aria. E taluni pare che nuotino come se dovessero emergere su da un mare mentre stanno preparandosi l'approdo giù in terra. Altri scendono con un doppio paracadute e tutti seguono l'itinerario percorso poco prima dall'ex cappellano della Folgore, Don Lino Basso, che ha portato qui, in una teca di cristallo, un'urna di terra di El Alamein. Prima di scortarla al famedio di Mantova, Don Basso ne ha offerto una manciata al fratello del generale Predieri, caduto in Africa, alla testa della divisione Brescia.
Il 15 gennaio del 34, Balbo viene nominato governatore della Libia. Grandi spazi e la totale assenza di vie di comunicazione, quindi, rendono necessari degli interventi per difendere la cosiddetta quarta sponda, cioè quella dal confine tunisino a quello egiziano. Realizzerà anche una strada litoranea di 1820 km circa, che prenderà il suo nome, la via Balbia. Per coprire però grandi distanze in caso di urgenza, comprende, da militare e aviatore, la necessità di avere a disposizione delle truppe aviotrasportate. La necessità quindi di creare un nuovo corpo di paracadutisti lo porta a costituire un reparto apposito di uomini sceltissimi tra le file dei battaglioni ascari. Il 12 febbraio del 38 invece il maggiore del genio Goffredo Tonin si mette subito al lavoro selezionando le diverse migliaia di libici che si erano presentati, e il 16 aprile del 38 viene eseguito il primo lancio di massa con 300 uomini, e dato il successo porta alla costituzione di un secondo battaglione, costituendo così il reggimento Fanti dell'Aria, composto da sottufficiali e militari libici, al comando però di ufficiali italiani. Vennero poi studiati nuovi accorgimenti in materia di sicurezza, visto che durante quel lancio alcune persone morirono e ci furono anche dei feriti, migliorando così profondamente anche il paracadute con l'aumento della velatura. Fu studiata anche una nuova imbragatura e la tecnica di lancio, diciamo passata dal vecchio tuffo in avanti a un lancio diciamo più eretto, a busto eretto, ecco, con le mani sugli spallacci. Ecco, da qui una piccola curiosità, diciamo che il pompare tipico della specialità nasce proprio dal fatto che il vecchio tuffo, il vecchio modo di lanciarsi, diciamo quello tuffo, derivava dal fatto che il paracadute non era attaccato diciamo alle spalle ma bensì più verso la schiena, e quindi il paracadutista atterrando atterrava ecco con le braccia. Resi quindi i lanci più sicuri, il 15 gennaio del 39 i Fanti dell'Aria vennero ufficialmente riconosciuti da Roma e con decreto ministeriale venne autorizzata la costituzione dei reparti paracadutisti in Libia, mentre il 15 ottobre dello stesso anno in Italia sorge la scuola militare di paracadutismo presso l'aeroporto di Tarquinia. In questa scuola, nel 40, vengono addestrati al lancio e a delle forme di combattimento i primi reparti paracadutisti nazionali, che danno vita il 10 luglio del 40 al primo battaglione carabinieri paracadutisti. Nel settembre del 41 viene costituita la divisione paracadutisti, che assume nel luglio del 42 il nome di Folgore. La Folgore, come poi vi racconterò, avrà il battesimo del fuoco in Africa settentrionale, dove imporrà all'ammirazione del nemico e dell'alleato il suo stile di combattimento. Consumata ma non vinta nella battaglia di El Alamein, viene ufficialmente sciolta il 23 novembre del 42 e nel dicembre del 42 il rimanente dei paracadutisti ascari libici, a differenza della maggior parte dei paracadutisti del battaglione italiano, furono catturati nell'avanzata di Montgomery in Libia.
Ecco, quindi Adriano ci ha spiegato brevemente il perché del bisogno di formare questa brigata e di come si sia formata. Io adesso, prima di mandare la pausa, vi leggo velocemente tre opuscoletti che ho trovato su internet. Allora, uno era della BBC. Gli italiani si sono battuti molto bene, ed in modo particolare la divisione Folgore, che ha resistito al di là di ogni possibile speranza. Il secondo è di Radio Londra dell'11 novembre del 42, che scrive: i resti della divisione Folgore hanno resistito oltre ogni limite delle possibilità umane. E l'ultimo, che forse è il più importante, è il discorso alla Camera dei Comuni del primo ministro Churchill, che disse: dobbiamo davvero inchinarci davanti ai resti di quelli che furono i leoni della Folgore. Perché questo? Perché, come avevo detto anche all'inizio puntata, l'esito della guerra la si sa tutta, ed è ben comune, penso, agli occhi e alle orecchie di tutti. Questo è uno degli esempi di quale battaglie hanno sancito l'onore, il prestigio, l'audacia di quello che fu il sangue italiano, l'arditismo, che ha sancito la vittoria morale, spirituale della nostra nazione. Io ora mando la pausa e ci ritroviamo qua tra pochissimo per il proseguo della puntata.
Fuori d'acciaio allerta, il cielo è una pedana. Folgore, Folgore, ah la la! Fuori d'acciaio allerta, il cielo è una pedana. Militare la brigata è una speranza vana. Lo spirito e la gloria dei paracadutisti supereranno certo anche questi anni tristi. Questa riforma truffa e falsi volontari che insozzano questo vasco per 30 fili denari. Non sono certo questi i veri volontari.
Eccoci tornati, allora, e adesso Adriano ci leggerà lo scritto di Renato Migliavacca, e però prima lancio un altro audio dell'Istituto Luce e al suo termine incomincerà Adriano con il racconto.
In territorio egiziano il nostro fronte è costituito saldamente sulla linea di El Alamein, una zona desertica, sparsa di speroni e di gibbosità che si stende dal mare alla profonda depressione di El Katara. Un terreno propizio alla sistemazione di linee e di piccoli caposaldi avanzati. La vita di guerra si svolge per ora con azioni di reparti isolati, condotte dall'eroismo di pochi uomini. È giunto un ordine di azione ad un reparto di guastatori. Un ufficiale spiega brevemente ai comandanti del reparto l'obiettivo dell'azione e le difficoltà per condurla a compimento. C'è un piccolo caposaldo nemico che si insinua nelle nostre linee e che bisogna neutralizzare.
A partire dal 23 ottobre del 42, a El Alamein, un centinaio di chilometri ovest del Nilo, è stata combattuta la più grande battaglia in terra d'Africa della Seconda Guerra Mondiale. Il fronte, su un terreno completamente desertico, era compreso, da nord a sud, fra la costa del Mediterraneo e il ciglio della Grande Depressione di El Katara. Aveva uno sviluppo di circa 60 km, diciamo 40 in linea d'aria, ma era inagibile perché di là, dalla sua estremità, quella meridionale, la natura del suolo non si prestava al transito dei reparti meccanizzati. Su questa linea era schierata a difesa l'armata italo-tedesca di cui faceva parte la divisione paracadutisti Folgore. All'inizio della battaglia, la Folgore presidiava circa un quarto dell'intero fronte, quello più a sud. I paracadutisti in linea erano circa 3.000, con 80 cannoni prestati da altre unità, poche decine di controcarro e alcuni reparti della divisione Pavia e diverse squadre del famoso 31esimo battaglione guastatori d'Africa. Lo schieramento sul terreno si articolava in una linea principale, diciamo di resistenza, preceduta da un'altra di sicurezza, sottilissima. Entrambe erano protette da campi minati che distavano fra loro da 1-3 km. Sul retro, lontane, stazionavano le divisioni corazzate Ariete e 21esimo Panzer, il cui tempestivo intervento risultava piuttosto aleatorio e comunque non si rese necessario. Di fronte alla Folgore, incaricato dell'assalto a sud, stava il 13° corpo d'armata britannico, articolato su 4 divisioni, con più di 50.000 uomini, 400 cannoni, 350 carri armati, 250 blindati, munizioni praticamente illimitate e migliaia di automezzi. A ulteriore vantaggio, il totale dominio dell'aria e, cosa non meno importante, il terreno, favorevole all'impiego in massa dei corazzati senza altri ostacoli che le mine. Per i 3.000 paracadutisti, diluiti su un fronte di 15 km, organizzati in centri di fuoco di modeste dimensioni e molto intervallati, il problema della difesa risultava davvero arduo. Oltre al resto, quasi tutti gli uomini erano affetti da dissenteria e seriamente indeboliti da 3 mesi trascorsi in condizioni di vita inusualmente aspre. Tutti comunque erano pronti a sostenere l'urto, quale che fosse, ben decisi a opporsi con ogni mezzo allo strapotere avversario. Simbolo e impegno per ciascun uomo della divisione, la consegna che il comandante generale Enrico Frattini aveva sintetizzato in 2 semplici parole: non mollare. L'offensiva britannica, largamente prevista, ebbe inizio alle 21.40 del 23 ottobre con un formidabile tiro di artiglieria. Nelle parole di un veterano del deserto, il capitano Pietro Santini del 31esimo guastatori, assistevamo quasi ammirati allo spettacolo che dimostrava una potenza di fuoco mai vista prima in Africa settentrionale. All'alba, una densa nube di fumogeni che poi, diradatasi, svelò un mare di carri armati e di blindati davanti alle nostre linee, a perdita d'occhio. Allungatosi il tiro, intere brigate corazzate e di fanteria mossero l'attacco della Folgore, investendo sul centro della linea di sicurezza le compagnie 6 e 19. La lotta si accese subito, furibonda, come precisa in un suo scritto il sergente maggiore Sisto Bodriti, 6ª compagnia. C'erano mine che esplodevano, mezzi corazzati e cingolati che si incendiavano, uomini che saltavano in aria con urla disumane. I paracadutisti si accanirono principalmente sulla fanteria, in modo da dissociarla dai carri, e, combattendo selvaggiamente, vi riuscirono quasi dovunque. Durante la notte, un solo corridoio dei quattro preventivati dell'avversario poté essere aperto ed ebbe allora inizio l'azione di contrassalto ai mezzi corazzati. Attaccare carri armati con ordigni lanciati a mano non è facile. Nelle parole del caporale Vincenzo Girolami, 19ª compagnia. Dalla paura i denti mi battevano talmente forte che sembravano una motocicletta, ma i carri erano nelle nostre postazioni e bisognava far qualcosa. Così saltai fuori, come gli altri, dandoci dentro con le bombe a mano. I carristi britannici, che non si aspettavano di essere contrassaltati a uomo, dovettero improvvisare caroselli per sottrarsi agli attacchi. Pagarono tuttavia a caro prezzo la loro azione. Il contingente incaricato di far breccia subì pesanti perdite a causa del cannoneggiamento e della fanteria della divisione Folgore, che resistette ferocemente, si legge nella storia del reggimento corazzato britannico dei Royal Scots Greys. Ma con il sopraggiungere della luce, finite ovunque le munizioni, i difensori furono infine tacitati, gli attaccanti potettero avanzare e investire da tergo un'altra compagnia, la 22ª. Ancora più lontano, però, intatta, rimaneva la linea di resistenza, che, secondo i piani, sarebbe dovuta crollare prima dell'alba. Il potente assalto contro il centro della Folgore aveva subito un primo decisivo colpo di arresto. Di fronte a non più di 350 paracadutisti, intere brigate avevano dovuto segnare il passo, perdendo lunghe e preziose ore, e con falge talmente elevate in uomini e in carri da costringere i loro comandanti a rivoluzionare drasticamente il piano d'attacco. Durante la stessa notte, un altro violento attacco, affidato a due battaglioni francesi della Legione Straniera, sostenuti da una colonna di carri e blindati, fu sferrato contro l'estrema ala destra della Folgore. I fanti, per un totale di quasi 1500 uomini, aggirarono da sud le difese del 5° battaglione e, sfociando sulla piana di Nacbrala, le investirono da tergo. Senza indugio, il comandante del 5°, tenente colonnello Giuseppe Izzo, mobilitò la forza di rincalzo, circa 3 plotoni, costituita appunto per questa eventualità. La suddivise in due gruppi e, postosi alla testa di uno di essi, mosse al contrassalto. Erano circa 100 uomini che, su terreno aperto, affrontavano avversari 15 volte superiori. La disparità delle forze era tale che il caporal maggiore Luigi Mozzato, in posizione arretrata e in grado di abbracciare con un sol colpo d'occhio il terreno dello scontro, fu indotto a più che un giustificato pessimismo. La sproporzione era così evidente da far pensare che il nemico sarebbe avanzato molto in fretta. Giudicai che ben presto ci saremmo trovati in mezzo anche noi, e con ben poche speranze. Accadde invece il contrario. Suddividendosi in piccoli nuclei e facendo ricorso, oltre che all'audacia, ai più diversi stratagemmi, i difensori riuscirono a contenere l'impeto degli antagonisti e a farli indietreggiare, costringendoli infine, dopo 3 ore di cruenti scontri, a battere in affannosa ritirata. I legionari lasciarono sul terreno 300 uomini. I paracadutisti perdettero 2/3 degli effettivi. Consistenti vuoti furono prodotti anche nella colonna mobile di supporto. Risoluto ad ottenere uno sfondamento decisivo, nella tarda serata del 24 ottobre, l'avversario tornò all'attacco, lanciando imponenti forze contro il centro della linea di resistenza presidiato dalle compagnie 20 e 21. Benché opposti a grandi masse di fanti, i paracadutisti riuscirono a contenere in ristretto spazio la testa di ponte creata dagli avversari. Quanto ai corazzati, fu loro impedito di essere d'aiuto alla fanteria. Presi sotto tiro le minime distanze da controcarro e mortai, soprattutto da due obici da 100 giunti in linea quello stesso giorno su iniziativa del capitano Bianchini, comandante della 21ª compagnia, subirono gravi perdite mentre attraversavano il varco aperto dai genieri nel campo minato, cosicché la forza corazzata fu costretta a ritirarsi. E igual sorte toccò, all'imbrunire del giorno successivo, ai fanti della brigata attaccante rimasti nella testa di ponte. Riorganizzati e decimati i resti delle sue compagnie, il comandante del 7° battaglione, capitano Carlo Mautino de Servat, ordinò di suonare la carica e un risoluto contrattacco fece ripiegare in disordine gli avversari, ristabilendo la situazione. I combattimenti, soprattutto nei centri di fuoco più avanzati, erano stati aspri, sanguinosi e ne erano rimaste tracce raccapriccianti, nelle parole del tenente Giuseppe Berti, 20ª compagnia. Ovunque sparsi, cadaveri, armi spezzate e contorte. Due nostri artiglieri erano immobili, avvinghiati a un pezzo da 47, quasi posassero per un monumento. Molto gravi le perdite avversarie, oltre a centinaia di uomini, quasi 100 carri armati ridotti a carcasse fumanti, meno di 300 paracadutisti erano bastati a infrangere il grande attacco alla linea di resistenza. Falliti i precedenti tentativi, l'avversario insistette organizzando potenti colpi di maglio contro il saliente di Munasib, settore nord dello schieramento divisionale, presidiato dal 4 battaglione. Nel pomeriggio del giorno 25 mossero l'attacco due reggimenti corazzati, per un totale di circa 90 unità, che operando in piena vista vennero falcidiati in breve tempo, 22 carri distrutti. Ma l'assalto più violento si scatenò la sera, preparato da un terrificante concentramento di artiglieria. Munasib sembrava un vulcano in eruzione, scrisse in proposito il capitano Felice Valletti Borgnini, comandante del quarto. Gravitando principalmente sull'undicesima compagnia, i fanti, appoggiati da corazzate blindati, dilagarono fra le piccole e distanziate postazioni dei paracadutisti, sommergendole. Si accese una lotta senza quartiere che proseguì per tutta la notte. Alle intimidazioni di resa, disse il paracadutista Tonino Marinoni, rispondevamo gridando «Folgore!» e sparando. Nell'impari lotta, la compagnia fu distrutta e i superstiti, 13 in tutto, ritirati dalla forma. Ma gli attaccanti, paurosamente falcidiati, dovettero desistere limitandosi, il giorno successivo, a un attacco senza mordente alla decima compagnia. Dopodiché, convinti che sfondare sul fronte della Folgore era impossibile, i comandi britannici ritirarono le restanti forze corazzate, contentandosi di saggiare le difese con puntate di fanteria che si susseguirono fino alla notte dell'1-2 novembre. Al prezzo di un terzo dei suoi effettivi, l'esile linea della Folgore aveva retto all'urto di buona parte di un intero corpo d'armata, infliggendo all'avversario perdite valutabili in circa 2.500 uomini, quasi 150 carri armati e altrettanti blindati. Gli uomini della divisione paracadutisti avevano tenuto fede a se stessi, né si smentirono quando, per ordini dall'alto, dovettero abbandonare le posizioni. Per 4 giorni e 4 notti ripiegarono combattendo, appiedati, portando a spalla le armi, trainando i pezzi a braccia, senza alcun rifornimento di munizioni e viveri, con l'acqua di dotazione che bastò malapena per le prime 24 ore. Oggi, dopo quasi 80 anni, i sopravvissuti ricordano e tacciono. Custodiscono nel cuore l'immagine di quel pezzetto d'Italia, il loro, che tutti insieme costruirono nel deserto egiziano. Una comunità dove i pezzi grossi erano i primi ad affrontare i rischi e ad assumersi responsabilità. Dove la solidarietà reciproca non aveva confini. Perché questo fu per loro la Folgore, una piccola, meravigliosa patria per la quale valeva davvero la pena di vivere e di morire. Questa vincente testimonianza ci è data da Renato Migliavacca, nato a Besate di Milano il 20 ottobre del 1921. Nel giugno del 1940, offertosi volontario, è stato preso in forza dalla scuola di artiglieria di Moncaglieri, dove ha conseguito il grado di sottotenente di complemento. In servizio di prima nomina al 14° reggimento artiglieri di Treviso, non appena appreso dell'esistenza della scuola paracadutisti di Tarquinia, è riuscito ad entrarvi, ed una volta conseguito il brevetto, è entrato a far parte dell'unità che, a El Alamein, sotto il nome di 185° Reggimento Artiglieria Folgore, si è guadagnata una ben meritata fama.
Cielo dall'infinito,
Grazie Adriano per aver letto questo racconto, questa testimonianza di Renato Migliavacca. Ora torniamo un attimo all'inizio puntata, dove ho detto che tu sei legato particolarmente a questa brigata paracadutisti, e ora capiremo il perché. Tu infatti hai fatto la naia appunto nel reparto della Folgore. E allora, detto no, che spesso si parla di questa naia, no, di reintrodurre il periodo di leva obbligatoria, no? Allora, ti facciamo un po' di domande legate alla tua esperienza, anche per capire bene quanto possa servire a una persona un'esperienza tale. Allora, diciamo, la cosiddetta naia, come funzionava? Partiamo già da questa domanda qua. Cioè, e cosa può aggiungere all'esperienza essere in un corpo prestigioso, oltretutto come i paracadutisti? Perché, insomma, sappiamo che per tanti la naia è stato, dai, facciamo in fretta questo periodo di leva, lo facciamo nel primo reparto che ci arriva. Tu invece hai voluto farlo in un reparto, comunque potremmo dire, d'elite come i parà. E allora voglio capire anche cosa è voluto dire farlo in un reparto comunque speciale come questo.
Allora, diciamo che funzionava così. A un certo punto della tua vita, diciamo verso i 18 anni, ricevevi una bella letterina dal Ministero della Difesa che ti invitava a recarti, ad esempio io sono andato alla Martini di Verona a fare le visite, la cosiddetta visita militare. Quando eri lì, naturalmente, vabbè, test psicologici, visite mediche, e comunque per vedere in soldoni, per capire il tuo stato di salute. Io, diciamo, ebbi la fortuna che quel giorno era un paracadutista a seguirci e diciamo che ce la mise giù proprio molto allettante come esperienza, e già io lì quindi feci domanda, ecco, per entrare nella Folgore. Poi, finite le visite e tutto quanto, che duravano all'incirca 3 giorni, salvo eccezioni. Un anno dopo all'incirca, io un po' prima, proprio per il discorso che avevo fatto questa domanda, si riceveva, diciamo, la convocazione, ecco, la lettera di partenza, la cosiddetta cartolina. Cosa aggiunge? Diciamo che nell'immediato sei talmente coinvolto in tutta una serie di cose che ti arrivano addosso, che non hai mai fatto, come le marce, gli addestramenti con le armi, la pressione dei nonni, la pressione del tuo caporale. Comunque sei sottoposto a un forte stress, e quindi nel momento sei così catapultato in quel mondo che non ti rendi conto di cosa ti sta succedendo. Con il passare degli anni, perché non proprio subito, perlomeno per quanto mi riguarda, mi sono reso conto di cosa mi ha lasciato veramente quell'esperienza, di come mi ha cambiato e di come ha riempito dei vuoti che io avevo nel mio carattere e anche nella mia vita. Quindi magari, a differenza di chi ha fatto il militare magari in un battaglione, in una caserma, diciamo, logistica, la nostra era operativa, e quindi siamo stati addestrati per quel poco a fare il nostro dovere, insomma, in caso di necessità.
Ecco, quindi già da questa tua prima risposta capiamo comunque come nella tua vita, sicuramente avendo fatto questa esperienza, qualcosa si è cambiato. Allora, dato che non è solo una cosa personale, ma è una cosa comunque collettiva, questa leva appunto che era obbligatoria, quindi non è che la viveva personalmente solo una persona. Pensi che a livello nazionale, quindi a livello italiano, l'Italia abbia perso qualcosa con l'abolizione di questa leva obbligatoria? Perché alla fine penso che questo sia il tuo punto di vista. Penso che però per tantissime altre persone questo periodo abbia cambiato qualcosa dentro loro stessi.
Nella vita di tutti i giorni mi rendo conto che mi sono sentito a un certo punto della mia vita una persona che, a differenza magari di tante altre, ha molto a cuore il proprio paese, ha molto a cuore alcune idee, e sarei pronto anche ora a difenderle. Dico che secondo me questo deriva molto dall'esperienza che ho fatto. Allora, io darò il mio personale giudizio, perché comunque poi ne ho sentiti anche altri e ragionandoci non mi sono sembrati poi così sbagliati. Per quanto mi riguarda, io mi ritengo una persona fortunata, perché con la leva obbligatoria eri obbligato a fare quell'esperienza, e quell'esperienza sicuramente è formativa. Sì, questo paese secondo me ha perso molto. No, più che questo paese, i giovani di questo paese hanno perso la possibilità e la fortuna di fare questa esperienza. Dall'altro punto di vista è anche vero, però, come è stato detto, che lo Stato italiano e l'esercito non possono fare da genitori a questi figli. Crescerli è compito proprio dei genitori, e poi se comunque questi ragazzi avranno a cuore il futuro del proprio paese, comunque anche il proprio, magari si indirizzeranno da soli verso quello che oggi è un corpo formato solo da volontari.
Ecco, quindi ricollegandoci un attimo a questa domanda che ti ho appena fatto, sicuramente qualcosa ti ha lasciato voi personalmente, e sicuramente si ripercuoterà anche nella tua vita di tutti i giorni questa cosa qua.
Beh, direi proprio di sì. Penso che comunque chi mi conosce, al di là del fatto che magari poi ci si scherzi su, veda anche che comunque un po' io sono rimasto là, ecco, un po', diciamo, tutti quelli che hanno fatto la leva obbligatoria, che poi comunque secondo me non hanno avuto, magari non facendo carriera, non hanno avuto modo di sfogare quello che gli è stato insegnato, comunque anche di evolversi. A noi ci hanno fatto fare quell'anno lì, ci hanno pompato come delle mongolfiere, dopo ci hanno mandato a casa, ecco. Quindi sì, in tanti aspetti della mia vita questa esperienza si ripercuote, ecco.
Ecco, l'esercito si è fatto spesso, potremmo dire, difensore, no, di amor patrio e valori nazionali, anche tutte quelle volte in cui è stato osteggiato dalla stessa classe politica. Pensi che ancora oggi possa essere il difensore di quei valori?
Allora, penso che comunque chi decide di far parte delle forze armate, questa cosa ce l'abbia nel sangue, perché comunque è un po' una barzelletta quella del ragazzo che va nell'esercito perché non trova lavoro. Queste cose qua sono un po', diciamo, è un po' una leggenda metropolitana, quindi sì, penso che sia ancora così in modi differenti da quelli magari ai quali stai pensando tu. Comunque sì, cioè, l'esercito italiano è un esercito cazzuto, che si distingue e si distinguerà e si è distinto in molte occasioni, quindi sì.
Ecco, a questo riguardo, la cosa che hai detto pochi istanti fa, no, di quello che ho in testa io, che penso io, mi ricollego chiedendoti, o meglio dire, la Folgore spesso in questi ultimi anni, adesso non mi ricordo quando precisamente, comunque è stato presa un attimo in urta da qualche politicante ben pensante, ricollocando la Folgore, diciamo etichettandola come un reparto che, diciamo, è ancora fermo alla Seconda Guerra Mondiale, quindi ha dei principi, dei valori che l'Italia al giorno d'oggi comunque ripudia anche a livello militare. Allora io ti chiedo, pensi che qualcosa della Folgore della Seconda Guerra Mondiale duri tutt'oggi in questo moderno reparto di paracadutisti, e cosa renda più che altro i parà di oggi gli eredi degli eroi di allora?
Beh, certamente, comunque un'altissima forma di rispetto e di ammirazione per chi ha sacrificato la propria vita e per chi si è distinto in quell'occasione. Parà di oggi sono gli eredi di quelli di allora, perché portano dentro questo ricordo. Dobbiamo sempre rispettare chi si è sacrificato per noi, dobbiamo sempre rispettare chi prima di noi ha reso grande il nome della Folgore con il sangue, con atti di eroismo e con la propria vita. Quindi penso che alla base di tutto ci sia una gran forma di rispetto e di ammirazione, e comunque una presa d'esempio.
Ecco, come ultima domanda ti chiedo, tornando al discorso della Naya, no? Oggi non è più presente questa possibilità, se possiamo chiamarla così, diciamo, questa esperienza la ritieni ancora attuale? Tanto che oggi non avviene più tramite chiamata, potremmo dire, ma è una volontà del cittadino.
Allora, oggi non si chiama più così, però a maggior ragione del fatto che l'esercito è formato solo da volontari, diciamo che la vocazione ti viene da civile, ecco, non è come magari una volta che c'era una percentuale di ragazzi che partivano già convinti di voler fare carriera, altri se ne accorgevano quando erano là, mentre altri invece per loro era quasi un anno di prigionia. Quindi sì, un po' in modi diversi, però diciamo che è così. Poi dal punto di vista formativo, sempre a maggior ragione dal fatto che comunque sono professionisti, quindi l'esercito investe molto più volentieri in quelle persone, no? Perché sanno che sono lì, diciamo che poi c'è sempre una percentuale che abbandona, però diciamo la maggior parte è lì perché vuole fare quella professione, ecco. Allora, penso che chiunque ha fatto il militare come l'ho fatto io ripartirebbe domani, anzi penso che ripartirebbe proprio in questo momento, e la rifarei, però la rifarei da 19enne, ecco, perché oggi sarebbe sicuramente diverso.
Grazie Adriano, io ti ringrazio per le due parti, appunto, che hai esposto di questa puntata, sia la prima dove ci hai letto la testimonianza di Ella Main, e dopo questa più personale botta e risposta, dove siamo confrontati un po' su questo tema importante della leva, di quello che poteva essere la leva. Al giorno d'oggi, appunto, non la troviamo nel nostro stato. Potrebbero essere instaurati sistemi magari differenti, che per forza non sono una leva obbligatoria ma un servizio civile. Questo sarebbe altre ore e ore di discorsi e ragionamenti, però insomma, diciamo, almeno ci hai fatto capire per te cosa è valsa questa esperienza, e quindi io ti ringrazio.
Grazie a te Cerotto per questa occasione, un saluto a tutti, e spero che quello che vi ho raccontato oggi vi sia piaciuto, e colgo l'occasione Cerotto per dirti che se ti farà piacere, a me ne farà molto, potrei anche ritornare per raccontarvi la storia della brigata e tante altre cose, insomma, che riguardano la Folgore.
Certo, Adriano, ci mancherebbe, sempre volentieri, un argomento così importante e così anche bello, perché comunque il militare penso sia una cosa che affascina tutti fin da bambini, no? Quindi sicuramente sarebbe apprezzato da molti questa puntata, che vedremo di programmare nelle prossime settimane. Allora io ringrazio ancora Adriano per questa bellissima puntata, ringrazio gli ascoltatori che con noi hanno seguito questa esposizione. Io ricordo che La Voce del Mastino ritornerà sempre martedì prossimo alle ore 11, e altri due appuntamenti. Questa sera alle ore 21 c'è la divisione musicale della Voce del Mastino, e poi il giovedì mattina alle 10 la redazione veronese per il blocco studentesco continuerà il viaggio per Visioni d'Europa, dove appunto ripercorre la storia di quelle figure che nel Novecento hanno preso parte alla rivoluzione fascista. Quindi tantissimi appuntamenti interessanti, oltre a tutti gli altri che questa radio presenta giornalmente. Quindi io saluto ancora tutti, dalla Voce del Mastino è tutto, alla prossima.